Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia e di Amnesty International.
Sparse nel mare delle mie origini, chissà perché, isole qui e là, piccola, tra loro si intravedi l'isola che canta. Quando il vento forte soffia nelle lontane acque dell'ovest, attorno a quell'isola sempre si ode cantare. Puntuali, da tempi antichi, arrivano le anime dei pescatori morti nel vasto mare. Arrivano col grande vento e cantano. Per giorni e notti cantano. Così anch'io cresciuto, guardando quell'isola, ho accolto in me il grande spirito. E ancora oggi sono un cantore viandante. Ho avuto a volte momenti solenni, ma oggi non sono altro che un triste, malinconico cantore viandante.
Dalla voce di Peg abbiamo ascoltato la poesia del poeta coreano Ko Win, L'isola che canta. La puntata di oggi di Radio Amnesty si occuperà della Corea del Nord e della denuncia da parte di Amnesty International delle gravi, sistematiche e diffuse violazioni dei diritti umani, compresi i crimini contro l'umanità, in corso nel paese. In questo momento le minacce di attacchi missilistici da parte del governo nordcoreano rappresentano un rischio ancora più grave per milioni di persone dell'est asiatico. Ed ora ascoltiamo un quadro storico della Corea da parte di Andrea e Giorgio.
La storia moderna della Corea del Nord nasce all'indomani della capitolazione giapponese, il 15 aprile 1945, quando Kim II Sung, che aveva guidato l'esercito rivoluzionario popolare coreano, si impose come il principale dirigente del paese, in qualità di segretario del Partito dei Lavoratori di Corea. La spartizione della Corea fu ratificata alla fine del 1948. Al sud, gli Stati Uniti istituirono un'amministrazione militare diretta, prima dell'organizzazione di elezioni, il 10 maggio 1948, che condussero alla proclamazione della Repubblica di Corea, il 15 agosto 1948. Dopo la tenuta a Pyongyang di una conferenza che riuniva organizzazioni del Nord e del Sud nell'aprile del 1948, elezioni legislative organizzate clandestinamente al Sud si tennero il 25 agosto 1948.
Sì, e nel settembre del 1948 venne proclamata la Repubblica Popolare Democratica di Corea a Pyongyang. A seguito delle forti tensioni tra nord e sud, si scatenò nel giugno del 50 una guerra che portò all'intervento delle Nazioni Unite, dove vennero coinvolti anche mezzo milione di soldati cinesi a sostegno dei nordcoreani. L'esito di questo conflitto si concluse con la firma di un armistizio che risale al 27 luglio del 1953, con il mantenimento di 30.000 soldati statunitensi nella Corea del Sud. Negli anni successivi l'economia del paese crebbe con tassi di crescita annuali addirittura al di sopra del 10%, ma dal 62 al 68 il regime nordcoreano credette che il sud si sarebbe sollevato da sé. E molti attentati furono commessi contro membri dei governi della Corea del Sud sino agli anni 80, due anche contro il vecchio presidente Park Chung-hee. E le prime discussioni fra i governi delle due Coree in vista di un trattato di pace e di riunificazione si tennero nel 1972. E in questo quadro la Corea del Nord propose nel 1980 la costituzione di una Repubblica Federale Democratica di Koryo sulla base di un'autonomia regionale.
Nella prima metà degli anni 90 la Corea del Nord fu colpita da una grave carestia. Ci furono tra le 220.000 e le 3 milioni di vittime tra la popolazione. Fu la prima volta che il paese chiese un aiuto umanitario ai paesi esteri. Dopo la morte del presidente Kim Il-sung, l'8 luglio 1994, il paese osservò un lutto nazionale di 3 anni, fino al 1997, a cui è succeduto il figlio, Kim Jong-il. Il 4 luglio 2006, la Corea del Nord lanciò 7 missili balistici, scatenando con ciò una situazione di tensione internazionale, che si aggravò con il primo test nucleare sotterraneo nordcoreano e determinò una condanna da parte dell'intera comunità internazionale, con la conseguente adozione di sanzioni economiche. Un progresso si ebbe nel febbraio 2007, quando la Corea del Nord accettò di smantellare i suoi impianti nucleari e di consentire agli ispettori internazionali dell'AIEA di entrare nel paese, in cambio di circa 400 milioni di dollari in petrolio e aiuti.
Sì, e nei mesi successivi il paese rispettò l'accordo, chiudendo il reattore nucleare per la fabbricazione delle armi di Yongbyon e annunciando anche che avrebbe disattivato i propri impianti nucleari e sottoposto alle verifiche internazionali un resoconto di tutti i suoi programmi nucleari entro la fine del 2007. Questa lenta chiusura del programma nucleare è giunta ad una fase di stallo nell'aprile del 2009, che è finita con l'abbandono dei colloqui per il disarmo, dopo aver espulso tra l'altro gli ispettori dell'ONU, si optò per la ripresa del programma nucleare. All'inizio del 2011 ci sono stati vari episodi di protesta da parte dei cittadini a causa della carenza di cibo e dei servizi primari, ma i tentativi da parte del Dipartimento dello Stato di individuare i responsabili si sono rivelati inefficaci. E nello stesso anno Kim Jong-il morì per un infarto e venne subito acclamato come suo successore il suo terzo genito, Kim Jong-un.
Adesso ascoltiamo la prima canzone della puntata, che è dei JJ 72, Algeria.
Protect them from the vulture. Oggi abbiamo con noi Riccardo Nuri, portavoce della sezione italiana di Amnesty International. Che cosa ha rivelato la commissione d'inchiesta sulla violazione dei diritti umani nella Corea del Nord avviata da 40 organizzazioni non governative, tra cui Amnesty International?
Ha confermato qualcosa che noi stiamo sostenendo da tempo, e cioè che in Corea del Nord sono in corso crimini contro l'umanità, diffusi, sistematici, duraturi. In primo luogo si tratta di una sorta di prigione collettiva, di una punizione collettiva inflitta a centinaia di migliaia di abitanti del paese che per una presunta infedeltà del regime o per il fatto di essere amici o familiari di presunti infedeli al regime si trovano in campi di prigionia che equivalgono a centri di lavoro forzato, nei quali le condizioni sono durissime, nei quali si muore, di tortura, si muore di fame e dai quali non si esce, salvo che in rarissimi casi non si esce quasi mai.
Sappiamo dell'esistenza di campi di prigionia. Quali sono i motivi per cui si può essere internati? E quali sono i diritti violati all'interno dei sei campi?
Certo, c'è la legge che di fatto impedisce lo svolgimento di qualunque attività politica o associativa o di tipo culturale che non sia gradita al regime. Poi al di là della legge c'è il sospetto personale. Come dicevo, per finire in uno di questi campi di lavoro, campi di concentramento, basta essere parenti di un presunto oppositore o basta essere stati nella sua cerchia di amici. È come definire in maniera amplissima il cosiddetto reato associativo, in cui tu non hai compiuto nessun crimine ma sei associato per vincoli di parentela o amicizia a chi quel crimine ha commesso. Si tratta, bene sottolinearlo, in larghissima parte di persone che Amnesty International potrebbe definire prigionieri di coscienza, cioè persone che non hanno commesso reati di natura violenta e che pagano in questo modo così estremo il loro esercizio del diritto alla libertà d'espressione.
Alla scomparsa del vecchio leader ha preso il suo posto il figlio. È cambiato qualcosa nella gestione del potere? E in particolar modo, qual è la condizione di chi oggi tenta di lasciare il paese per recarsi in Cina, Giappone o Sud Corea?
Io penso che dal punto di vista dei diritti umani non sia cambiato nulla, persino peggiorato per certi versi, perché abbiamo visto nel periodo precedente all'ultima successione, quindi prima della presa del potere da parte di Kim Jong-un, abbiamo visto un intensificarsi delle opere di costruzione dei campi di lavoro che sono andati a inglobare via via vallate e campi e ovviamente abitanti. Ora la situazione si è ulteriormente aggravata per quello che conosciamo riguardo alle minacce di attività militari da parte della Corea del Nord. La frontiera è chiusa e questo rende impossibile valicarla, e già è stato difficile in passato valicarla per chi voleva lasciare il paese. E quindi questa figura che è stata accolta, questo trentenne apparentemente modernista, quantomeno per il ciuffo e per la creatività del suo barbiere, risulta essere una persona che ha una concezione della libertà che è simile a quella di chi lo ha preceduto e forse una spregiudicatezza sul piano della tensione nei rapporti con i paesi persino più estrema.
Grazie Riccardo per essere stati con noi.
The
stamani mi sono svegliato con il coprifuoco. Oddio, ero anch'io prigioniero, sì. Non riconoscevo le facce che incombevano, tutte abbigliate di ogni forma di brutalità. Oh, fermateli, datemi il cibo e lasciatemi crescere. E svaniscano pure le radici dell'uomo. Ora, tutte quelle droghe ti rallenteranno. Non è la musica del ghetto. Stanotte si piange e si geme. Oh, non riesco a fermare le lacrime. Stanotte si piange e si geme.
Abbiamo appena ascoltato la canzone di Bob Marley, Burning and Looting. Ed ora le buone notizie da Gioia e Shida.
In Iran, il 14 marzo del 2013, l'iracheno Ahmed Al-Qabbanji, esponente del clero sciita e studioso di religione islamica, è stato rilasciato dalle autorità iraniane. Era stato arrestato a Qom il 17 e il 18 febbraio, mentre era in visita a dei parenti. Amnesty International aveva chiesto i motivi dell'arresto e aveva chiesto di garantire la sua incolumità.
Il 2 aprile 2013, con 154 voti favorevoli e 23 astensioni, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato un trattato sul commercio di armi. Non potranno essere venduti ai paesi in cui verranno usate per genocidio o crimini contro l'umanità.
Nella Repubblica Popolare Cinese, il 30 marzo del 2013, il monaco tibetano Jin Chiaso, prigioniero di coscienza adottato da Amnesty International, è tornato finalmente in libertà.
In Oman, il 21 marzo 2013, il sultano Qaboos ha disposto la grazia per tutti gli attivisti, scrittori e blogger condannati l'anno precedente per aver partecipato ad una manifestazione non autorizzata.
E ora, dopo le buone notizie, passiamo ai consigli. Vi suggeriamo di guardare il documentario Camp 14 Total Control Zone. La regia è di Mark Biese. Il documentario ha come protagonista il 29enne Shin Dong-wik, che ripercorre i due decenni della sua vita passati all'interno di un campo di rieducazione della Corea del Nord. Dopo aver subito torture di ogni tipo, all'età di 23 anni, con l'aiuto di un prigioniero più anziano, è riuscito a fuggire in Corea del Sud dopo aver viaggiato per vari mesi. E inoltre vi consigliamo di consultare il sito airprotest.org, nato in seguito alla campagna lanciata da Amnesty Polonia, intitolata Per spettinare il regime, in merito alla notizia secondo la quale in Corea del Nord sono ammesse solo 28 pettinature.
Thank you. 대산 줄령 험한 고개 직넝쿨 얼그러진 가시덤불 해치고 시냇물 굽이치는 골짜기 휘돌아서 불은 천리 허덕지덕 허우단신 그댈 찾아왔건마 돈다 한무부신 아리랑 아리랑 아 치고 산간벽절 찾아가니 송죽바람 쓸쓸한데 두견조차 슬피 울어 귀척도 부력이야 너 아리랑 아라리요
siamo collegati con Palazzo Montecitorio per alcune ipotesi sul futuro assetto di governo. Quattro le ipotesi più credibili. La prima, un governo istituzionale guidato da una figura di spicco lontana da Perugia, e si pensa all'onorevole Egidio Grande. La seconda, un governo di larghe intese, gruppo di Perugia, gruppo di Siena, gruppo di Imola, orientato alle riforme costituzionali, alla riforma della governance, alla new accountability. Terza ipotesi, un governo di scopo, solo finalizzato a riprendere i contatti con l'immaginario festival, e si pensa al ministro dell'interno Giorgia Viribao o a quello dell'istruzione Mariella Casalastro. Ed infine un governo libero di campagna per il recupero della riforma del gioco del calcetto, incarico da assegnare al senatore a vita Andrea Lupi.
Ecco, la puntata termina con questo fantastico sketch. Ciao a tutti, alla prossima puntata.
Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia di Amnesty International. Sempre l'iniziativa.